voglio rispondere a Adriano, però lo faccio insieme a Brambati e Massimo Paganin. Allora, dice, mi chiamo Adriano, una domanda, ma come mai si parla del Milan così poco e così da squadra indebolita? Vabbè, noi parliamo di tutto, anche spesso dedichiamo momenti a tutte le squadre, in 4 ore di trasmissione, almeno qui si cerca di parlare un po' di tutti gli argomenti. Sta un po' antipatica come squadra? Ok, ha perso Donnarumma, Çalhanoğlu, ma ha rafforzato la difesa, ha acquistato il numero 2 della Francia in porta, ha preso un vice Ibra come Giroud, ha rafforzato punti mancanti dello scorso anno. PS, non riesco a beccare una vostra trasmissione che dedichi un po' più di news sul Milan. Vabbè, questa è una bugia clamorosa, però vabbè, che ti devo dire, beccherai dei momenti dove si parla di altro. Questo non, dalla mattina alla sera seguiamo praticamente tutto quello che succede. Oggi siamo stati, abbiamo dato subito la news purtroppo del problema dell'infortunio di Kessié, abbiamo fatto un approfondimento, poi è chiaro, dipende pure quale parte di trasmissione uno becca, perché insomma, cioè, non credo che noi ce l'auguriamo che uno possa stare radio dalla mattina fino alla sera, penso insomma che è un po' difficile, no? Proprio per come la vita è impostata, stare sempre davanti alla radio e ascoltare sempre, quindi questa già mi sembra una cosa da scartare. Però mi sento dire una cosa e poi lascio la parola a due giocatori, due addetti ai lavori. Io ho la sensazione, perché giorni fa ce l'avete con la Juve, poi ce l'avete con l'Inter, ma non parlate bene mai di quello, ma io ho la sensazione che non si accetti che uno possa avere idea. Ora, se qualche ospite dice che secondo lui il Milan non si è rafforzato, noi dobbiamo pure rispettare la sua idea e capire perché dice questo. Quando io prima ho detto, ho chiesto, ma come consideri, c'era Lapo che lui ha detto il Milan, in un altro momento di trasmissione ha detto il Milan è più forte dell'Inter. Lapo De Gallo, io ho detto, ma addirittura? Io ho fatto la domanda perché magari io potrei non essere d'accordo con questa affermazione. Questo però non vuol dire avercela con qualcuno, essere anti quello, contro quell'altro. Non lo so, io veramente fatico molte volte a comprendere proprio, cioè, volete che uno dica quello che vi piace a voi o volete conoscere delle opinioni diverse e magari confrontarsi con chi ha un'opinione diversa? Io questo faccio come domanda. Non è che possiamo chiamare un ospite, senti, parli bene di questo? Senti, ma questo come dici? Perché dobbiamo far contento qualcuno? Sono liberi di pensare. Oggi Antonio Paganin ha detto il Milan, l'Inter secondo me non arriva nemmeno tra le prime quattro. Che vuol dire, che ce l'ha con l'Inter? Antonio, ce l'hai con l'Inter? Sei uno?
No,
non credo.
Anzi, la mia fede è per cui.
L'anno scorso sei stato uno dei pochi che hai sempre detto la Juve fatica a arrivare tra le prime quattro. Questo non credo che sia un pensiero anti-juventino. È una valutazione che fa un giocatore, un addetto ai lavori.
Cioè, siamo andati molto distanti.
Esatto, era l'ultima giornata, ha ciuffato la Champions, quindi non è che sei andato lontanissimo da questa. Poi tu hai detto faticherà, e la fatica vuol dire anche che uno l'obiettivo lo può raggiungere all'ultimo secondo, all'ultimo istante, all'ultimo centesimo, cioè che ci ha vinto una medaglia d'oro all'ultimo centesimo. Quindi
Marco, se devo aspettare una piccola lancia, cioè, sì. Il bello di questa trasmissione, Massimo ne è uno dei maggiori interpreti, è che ognuno di noi, nel pieno rispetto di quello che è chiaramente l'iter della trasmissione, ha la facoltà di poter esprimere il proprio giudizio, che non è un giudizio fine a se stesso, ma come spesso succede è fortemente motivato. Hai l'esempio, ripeto, di Massimo, nel momento in cui ti dice che a suo modo di vedere, ti dico a caso, il Sassuolo da quel punto di vista lei farà fatica a vendere Locatelli, ti spiega il motivo per cui penso che un interlocutore, un radioascoltatore ne debba essere contento di ricevere tale informazione. Non è una cosa comune a tutti, cioè, io almeno, ripeto, noi ci conosciamo da un paio d'anni, sì. Però tutte le trasmissioni a cui ho partecipato hai avuto sempre interlocutori nel quale c'era sempre una spiegazione ben logica in quello che veniva affermato.
Sì, no, ma poi si può essere non d'accordo, e viva Dio,
certo.
E viva Dio che, che non siamo d'accordo e che ci confrontiamo e che ne nasce pure magari una discussione dove ci sono delle opinioni differenti. No, era solo per precisare, perché sinceramente mi stanca un po' questa cosa dell'anti qualcuno, di avercela con qualcuno. Allora, se io oggi dico che non considero il Milan da scudetto, faccio per dire, non vuol dire che ce l'ho col Milan, è un'opinione. Se uno dice sei indebolita, è un'opinione, poi discutiamone se è vero o non è vero. Ieri per esempio c'è stata una discussione sul Milan dove Salandin dice forse al Milan manca il giocatore dall'ultimo passaggio, il centrocampista che possa creare. Non è un'offesa se dice questa cosa, ci può anche stare come ragionamento. E poi prima di partire sono tutti bravi e tutti forti, poi dopo ci sarà il campo che dirà chi c'ha ragione o chi ha sbagliato. Solo questo. Massimo, vengo da te, scusami la mi sono dilungato.
No, cosa ti devo dire? Io, tu lo sai che sono in trasmissione con te da tanto tempo, faccio televisione da tantissimi anni e ho sempre cercato di esprimere il mio pensiero, che non è sicuramente il Vangelo. Anch'io, come giustamente detto Antonio, anche noi facciamo magari delle previsioni, a volte ci azzecchiamo, a volte certo. No, però c'è sempre un filo logico nostro che può non essere condiviso da tutti o anche da nessuno. Come hai detto tu, ben venga, o come hai detto Antonio, che la Juventus non la vedeva tra le prime quattro, e io ti dicevo che infatti secondo me Pirlo non era la persona giusta che poteva guidare quella Juve, come quest'anno ti dico che a mio avviso aver preso Allegri era secondo me è stata una cosa azzeccatissima, ma questo è un mio pensiero, un mio parere. Magari poi Allegri farà male e allora qui ti dirò che ho sbagliato, perché poi di cazzate ne ho dette anch'io. Certo, le notizie però che dico, perché me le dicono i diretti interessati, io magari evito la fonte, però te le do come notizie certe. Il fatto che l'Inter era in una situazione di grandissima crisi, di grandissima difficoltà economica, che si percepiva dal gruppo, dallo staff tecnico, dallo staff dirigenziale, che la proprietà era in grande difficoltà, ti ricordi bene, lo abbiamo espresso 7-8 mesi fa. E tutti appunto dicevano che era che erano tutte cose non vere, che io ce l'avevo con l'Inter, che io gufavo l'Inter, che poi avevo difeso, se ti ricordi bene, anche l'operato di Antonio Conte nel momento anche forse più critico della sua gestione, cioè quello dell'eliminazione in Champions con lo Shakhtar, e quindi l'eliminazione addirittura dell'Europa League. Invece poi, guarda caso, da lì è partita l'Inter dello Scudetto, perché da lì poi ha inanellato una serie di risultati incredibili che l'ha portata con una cavalcata a raggiungere lo Scudetto. Quindi insomma, ognuno poi sposa le proprie idee e come giustamente diceva Antonio, possiamo dire la nostra e poi trovarci d'accordo o non trovarci d'accordo. L'importante è che si possa esprimere le nostre opinioni liberamente.
No, per esempio c'è un messaggio, una replica del nostro amico che noi siamo qui, quindi ci fa anche piacere se arriva la replica. Dice: forse mi sono spiegato male, io che non riesco a beccare il tema preciso. Per quanto concerne il Milan, ok, il libero pensiero, ci mancherebbe, però nel calcio a volte si dovrebbe analizzare tecnicamente. Se io ho 11 giocatori, ne perdo due, ma che rimpiazzati ne arrivano altri, ovvio che non può essere considerata indebolita. Come può essere più indebolita? Io sinceramente dico una cosa, è partito Çalhanoğlu, ad oggi il Milan non ha il sostituto di Çalhanoğlu, o mi sbaglio? Quindi se faccio anche il giochino, nel Milan ancora non c'è il sostituto. C'è il sostituto? C'è Diaz, che può fare quel tipo di ruolo, ma forse Çalhanoğlu possiamo dire che era un po' meglio, o mi sbaglio, o improvvisamente è diventato scarso perché è passato all'Inter. Faccio questa valutazione, Antonio.
No, ma Marco ha detto giustamente, quando si fa un'analisi anche con Massimo, cioè vai a verificare Çalhanoğlu quale tipo di apporto ha dato al Milan, e lo vai a vedere, i numeri poi parlano, è difficile contraddirli. Stesso discorso per Donnarumma, non si discute sul cambio in porta, ma Donnarumma abbiamo visto cosa è pesato anche nella nazionale italiana agli europei. È un portiere che, a differenza di altri, ti porta in dote ogni anno minimo 7-8 punti, e sono tanti per un portiere, vuol dire che fa nettamente la differenza. Poi ripeto, che venga un altro ragazzo che in prospettiva potrà ricalcare, o quantomeno cercare di ricalcare, le orme di Donnarumma, ma ad oggi è difficile pensare che una squadra che ha fatto questi due cambi non si sia leggermente indebolita. Poi teniamo presente che Milan ha usufruito sulla prima parte, mi faccio un po' quello che diceva Massimo, quando si parlava della prima parte che l'Inter faceva un po' fatica, mi ricollego al discorso che Antonio Conte ha stato criticato nell'eliminazione della prima parte in Champions, ma perché sapevamo benissimo, e ci ricolleghiamo alle fonti, che parlando con i preparatori che giocavano ogni tre giorni era impossibile che i reali valori venissero fuori, non è che lo diciamo a caso. Poi Massimo probabilmente ha molti più contatti rispetto a me, per cui quando dici una cosa lo dici a ragion veduta, chiedi, loro te lo confermano, ti spiegano il motivo, per cui tutte le spiegazioni, non si vuole essere dei saputelli, però l'abitudine mia, e penso a Massimo a maggior ragione, per questo ne fa anche di mestiere, è quella di chiedere una fonte, verificarla e che sia attendibile, tanto la mia a disposizione dei radioascoltatori. Certo, questo certo. È quello che viene fatto. A me piace terribilmente questa trasmissione perché tutti gli interlocutori parlano a ragion veduta. Si può non essere d'accordo, certo, ma tutti parliamo a ragion veduta, appunto, chi più e chi meno. Poi magari c'è un periodo nel quale, ripeto, gli argomenti sono abbastanza, diciamo così, meno ampi come in questo periodo, però si parla sempre di temi e si vanno a sviscerare nella loro interezza. Ecco, tutto qua.
No, assolutamente, assolutamente. Vabbè, vediamo un po', poi tanto non ci troveremo mai d'accordo, però cerchiamo,
no,
insomma,
se fosse così, ma, sai che noia.
Sai che noia, insomma, sarebbe veramente noioso. Sentite, invece
no, tra l'altro, prego, scusami, ha detto una cosa prima, credo nella prima fase della trasmissione, Antonio, che io mi dimentico sempre di dire, perché l'Inter non ha perso solo Hakimi, Lukaku e Conte, ha perso anche Eriksen.
Sì, sì.
Che noi ci dimentichiamo spesso perché naturalmente è ancora di proprietà dell'Inter. Io sono sincero, io mi auguro che torni a giocare, questo è quello che intanto sono contento che sia tra noi per quello che gli è successo, ma poi è logico che l'augurio migliore è quello che lui torni a fare quello che più gli piace, cioè credo la sua professione. Però a livello tecnico noi non ci dobbiamo dimenticare che Eriksen è entrato in gioco nel momento forse più critico della stagione dell'Inter, nel momento più difficile, nel momento in cui si era un bivio, che è stato quello dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions e dall'Europa League. Da lì poi è cominciata la cavalcata e lui è cominciato a diventare un protagonista, quindi all'Inter mancherà anche quel giocatore. E giustamente, come diceva Antonio, al Milan tutti continuiamo, ma al Milan mancano i punti che ti porta Donnarumma. Donnarumma in questi anni, non solo quest'anno, anche negli altri anni in cui il Milan non è arrivato in Champions, ma Donnarumma con le proprie parate ha portato, secondo me, al Milan almeno 8-9.
No, ma infatti ti fermo un attimo quando diciamo che l'Inter ha perso due grandi giocatori, Hakimi e Lukaku, protagonisti lo scorso anno. Non ce lo dimentichiamo che la stessa cosa ha fatto il Milan. Ha perso Donnarumma, grandissimo protagonista, il portiere più forte italiano, quindi ha perso un pilastro, non ha perso l'ultimo arrivato, e comunque ha perso anche Çalhanoğlu, che è stato fondamentale l'anno scorso. Comunque il suo contributo lo ha dato. Quindi vale per tutte e due, cioè dobbiamo mettere sulla bilancia due uscite importanti nelle due squadre. Vediamo come verranno rimpiazzati, chi avrà ragione, chi avrà torto ad oggi. Poi, ripeto, è sempre il campo che ci dovrà dare delle risposte. Mi ha colpito una cosa che ha detto Antonio prima, scusami Antonio, torno un attimo, sulla precedente, diciamo, parte di trasmissione. Quando hai parlato di Sarri, hai detto della Lazio, che l'hai vista una volta, mi sembra di capire.
No, l'ho vista due volte la Lazio.
Ecco, io l'ho vista solo
due volte, poi un'altra partita ho visto degli spezzoni.
Okay.
Però,
l'ho vista con il Twente, okay, che stava praticamente a pochi giorni dall'inizio del campionato. Mi è sembrato di vedere dei meccanismi già da squadra di Sarri, e soprattutto Milinkovic e Savic molto dentro il calcio di Sarri. Ti ha dato la stessa sensazione, al di là che devono arrivare degli acquisti anche lì, perché Sarri li ha chiesti, perché non è contento di alcune situazioni, c'è quel problema dell'indice di liquidità, quindi non può tesserare in questo momento alcuni giocatori che sono parte di questo progetto tattico. Però al di là di queste vicende, ti parliamo di campo. Ecco, tu hai visto questa cosa qui?
Sì, torniamo al discorso prima. La mano di un allenatore la vedi nel momento in cui vedi una partita, vedi quei meccanismi che riconoscevi nel Napoli che lui ha allenato, di una macchina quasi perfetta, perché parliamo del Napoli di Sarri, era una macchina quasi perfetta. La Lazio, che forse è perfetta per quello che è il calcio di Sarri, perché la difficoltà di Sarri alla Juve era che chiaramente, a mio modo di vedere, c'è difficoltà nel gestire le varie personalità, nel quale Allegri secondo me è molto più bravo. Premesso questo, ma dal punto di vista calcistico, se dovessi scegliere una domenica se andare a vedere la Juventus di Allegri o la Lazio di Sarri, vado a vedere la Lazio di Sarri tutta la vita.
Mo ti beccherai dell'anti-juventino.
No, ma non è questione di anti-juventino, ripeto, poi giustamente Allegri dice la sua, non è se fai il calcio più bello che dopo ti porta i punti, sono d'accordo, ma è come se devi decidere di vedere un film e scegli un attore, sai benissimo che quell'attore ti dà un determinato tipo di spettacolo, un altro te dà o meno, è una questione di scelta, o se vuoi andare a vedere che ne so, la Bellucci piuttosto che la Loren, non cambia niente. Io sono molto più esteta, per cui lo confesso, molto più aspetta, perché se posso andare a vedere, vado a vedere un calcio che certo. Dà quel tipo di sensazione lì. Questo non vuol dire che sia migliore o peggiore, però ho l'impressione che Sarri stia ripercorrendo lo stesso percorso che ha al Napoli, lo vedi proprio nelle tracce calcistiche.
Posso fare una domanda ad Antonio?
Sì, prego? Una domanda ad Antonio, vuole fare Massimo, vai.
Ah sì, scusami Massimo.
Perché secondo te Antonio, invece, perché sono sincero, anch'io ho lo stesso pensiero di Antonio, però ti faccio una domanda: perché Sarri, quando lo andavo a vedere con la Juve, non vedevo quello che invece mi aspettavo di vedere?
Sì, giusto.
Perché c'era l'impressione, non conosco i meccanismi all'interno, che c'era un rifiuto nel mettere in pratica, come se dicessi: perfetto, il calcio di Sarri per certi versi ti impone quasi una naturale quelle che sono le qualità singole dei giocatori. Sembrava qua la Juve che il giocatore più bravo, senza citarne alcuni, dicessero: non serve che tu mi dica cosa devo fare, bravo, mi arrangio, te lo faccio io.
Forse non ha trovato quella predisposizione Antonio, perché esatto, c'era anche una squadra, bravo, che diceva: ma noi abbiamo vinto tanto, no? In bravo, questi anni, esatto. Ma mo arrivi tu e ci vuoi dire che giocando così noi abbiamo vinto io l'ho percepita sempre in questo modo, e lì magari non è stato nemmeno aiutato dalla società, o forse era troppo diverso lui per calarsi in quel tipo di contesto, perché mettiamoci anche questo.
Come ha detto Massimo anche prima, un allenatore non necessariamente diventa più bravo e meno bravo in virtù dell'ambiente che trova, perché ci sono alcuni ambienti nel quale ti può aiutare a sviluppare il tuo tipo di calcio. L'esempio l'abbiamo visto: Tuchel che al Paris Saint Germain fa fatica, va al Chelsea e vince la Champions. Per cui non è un'equazione matematica, può succedere, poi dopo devi essere anche bravo tu a relazionarti con lo spogliatoio, che non è una cosa da sottovalutare. Se andiamo poi a vedere la capacità di comunicazione fra Allegri e Sarri, era certo, completamente due mondi completamente differenti.
Esatto. No,
e viviamo
vero.
In un mondo in questo momento che è molto mediatico, la capacità in un club così importante poter esternare quello che è il pensiero, secondo me ha un po' penalizzato.
Lo sai Massimo, per rispondere alla tua osservazione che è giustissima, ti dico che qui Sarri mi sembra essere diventato lui il centro del discorso, cioè ha preso in mano la squadra, lì no. Evidentemente è un ambiente diverso, un contesto diverso, dove lui riesce a fare questo.
C'erano giocatori decisamente più importanti alla Juve,
esatto,
giocatori che avevano stravinto qualsiasi trofeo, soprattutto uno, Ronaldo, con cui poi, guarda caso, ha avuto insomma dei dissapori, li abbiamo anche visti
sì.
In diretta.
Ma
in
poi ci sono anche i limiti dell'allenatore dal punto di vista comunicativo, ragazzi.
Volevo forse arrivare.
Ci sono
allenatori che sono più adatti, ma non solo per il gioco, che sono più adatti ad allenare. Vorrei ritirare fuori una parola che hanno tirato fuori tuoi colleghi, Marco: giocatori allenabili.
Sì.
Sai che lui ha detto che la Juventus non era allenabile.
Era
giocatori
sì,
non allenabili.
Sì.
Insomma, questo la dice lunga anche, perché io credo, per esempio, se penso a Guardiola, che è passato dal Barcellona al Bayern di Monaco al Manchester City, e dove ha sempre cercato di imporre il proprio gioco con giocatori completamente diversi l'uno dall'altro, con più successo, meno successo, ma sicuramente qualcosa ha sempre vinto dappertutto.
No, sono io, è una chiave di lettura che secondo me ci sta tutto. Massimo, ci stiamo per salutare, vi sto per salutare, c'è soltanto una domanda di Edo da Novara che te la giro al volo. Massimo, puoi raccontare quel retroscena di fine maggio, quando avevi svelato che un noto procuratore ti aveva riferito che un importante dirigente dell'Inter era molto preoccupato per l'addio di Lukaku e gli chiedeva qualche nome per sostituirlo? Grazie. Io non ricordo, loro sono terribili, no. Si segnano tutto.
No, sai che non mi ricordo?
Vedi. Io non ricordo.
Credo che me l'abbia riferito qualcuno all'interno. Io mi ricordo che Hakimi, dopo la partita, diciamo così, che aveva decretato lo scudetto, nel salutare lo staff tecnico, disse la frase: è stato un piacere lavorare con noi, con voi, spero di rivedervi presto. Questo mi venne detto dai diretti interessati, e quindi si capì in quel momento che Hakimi era uno che aveva già le valigie pronte, perché uno che ti saluta e ti dice che è stato un piacere lavorare con te, come se io domani ti saluti, dico: Marco, è stato un piacere stare con te nella trasmissione, spero di vederti presto, ecco. Come, ci sentiamo lunedì.
è la stessa cosa, ma è vero.
Che si era mosso qualcuno all'interno dell'Inter per sondare su giocatori, e l'avevo raccontata, però siccome ne ho raccontate talmente tante,
vabbè, dai,
anche di cazzate,
che sei tremendo, sei. Vabbè, facciamo una cosa, riavvolgiamo il nastro e magari piano piano ce lo ricordiamo. Io vi voglio augurare a tutte e due e ringraziare tanto un buon Ferragosto. Noi poi ci risentiremo nel corso della prossima settimana per preparare l'avvicinamento al calcio d'inizio, perché poi si comincia a battagliare, finalmente torna il campo, così giudicheremo quello che vedremo in campo. E ringraziare tantissimo Antonio Paganin, grazie Antonio, un abbraccione forte.
Grazie Marco, e un abbraccio a Massimo. Antonio.
Ciao Antonio.
Massimo, ti saluto e ti abbraccio anche a te, ti auguro un buon fine settimana, un buon Ferragosto, ci sentiamo lunedì, che torna pure il tuo amico da Crema,
Finalmente
torna pure Alessio e cominceremo a preparare questa stagione. Grazie Massimo, abbraccio,
un abbraccio,
a presto.
Grazie, un abbraccio.
Questa è come sempre Maracanã TMV Radio.